una cosa ironica, prima delle ho visto tutte queste C, però c'è qualcuno che mi batte, questi creazionisti, loro hanno 7 C, le 7 C, no? Dalla Genesi alla nuova creazione, voi ne avete 5, noi ce ne abbiamo una questa mattina, è Cristo. È un po', no, un po', è la centralità di tutto, è come il sole o il centro della galassia, che togliendo quello, togliendo il sole, queste palline che sono sospese nel vuoto andrebbero giù a piombo proprio. Prendiamo Luca 23, tanto lo proiettiamo qui nel testo, passo conosciutissimo, forse non dovremmo neanche predicarlo. È così conosciuto che ormai lo sappiamo a memoria, ma non è così. Lo leggiamo un attimo insieme, un ragazzo che lo legge, voce forte, squillante. Luca è andato via? È andato via Luca? Chi lo vuole leggere, che c'è una voce forte?
Li crocifissero due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, che è il Cristo eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli della cena, dicendo: se tu sei re, sopra il suo capo, questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori affrisse e lo insultava, dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: non è nemmeno timor di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non hanno fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Io dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Ok, fino a qui, fino al 43. Lasciamolo un attimo questo testo, poi vediamo le slide. Quindi leggi un attimo questo. Allora, una cosa che voglio farvi vedere, intanto, salvi se stesso, questo è muro, sì, salvi se stesso, salva te stesso, e anche quest'altro dice salva te stesso. Io vorrei introdurre questo, ci sono dei personaggi qui sulla terra che non hanno salvato loro stessi, hanno messo a repentaglio, anzi hanno dato la loro vita, no? Per dei motivi, per gli ideali. Possiamo vedere le slide, vi faccio vedere chi? Intanto mettiamo le slide, quella con la foto strana. Sì, queste non è, ma questo è sempre l'arcobaleno. Vediamo se arriva la foto strana, no? Questi sono Gianni e Pinotto, vi ricordate, no? Non sono Gianni Borsellino e Falcone. Vi leggo alcune frasi per farvi capire quanto è importante questo tema di oggi. Tieni in memoria. La memoria è importante, è vero. Noi abbiamo la memoria, grazie a Dio. Ma che memoria è? Voglio leggervi alcune frasi che ho trovato proprio in quest'anno. Sono stati festeggiati, tra virgolette, 25 anni da quando hanno trucidato questi due uomini, questi malfattori, questi mafiosi. Inaugurato il murale in memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, realizzato per volontà dell'Associazione Nazionale Magistrati, su una parete dell'Istituto Nautico Gioieni Trabbia di Palermo, che si affaccia sulla borgata marinara della Cala. Li ritrae sorridenti, li ritraeva. Mettiamolo ancora un attimo, torniamo un attimo indietro, lasciamo un attimo Giovanni l'introduzione, l'aneddoto. Sì? Li trae sorridenti e complici, no? Questo murale, sto tagliando dei pezzi perché dobbiamo andare alla parola di Dio, però voglio farvi capire come questo, questa è la parola chiave di questo scritto, di questo murale, è la parola chiave. Questo murale deve ricordare a tutti che questa non è la città della mafia, ma la città di Falcone e di Borsellino, ha detto la parlamentare antimafia Rosy Bindi. Vado avanti. L'occura del murale, così come previsto dal progetto di realizzazione affidata proprio agli studenti del Nautico, testimoni e custodi dei valori lasciati in eredità da due magistrati parlamentari al mondo intero, un'occasione per ricordare i 25 anni dalle terribili stragi del 92, ma al tempo stesso per ricordare a tutti coloro che hanno dato la vita. Vado avanti. Eugenio Albamonte, presidente nazionale dell'ANM, è una bella risposta a una serie di atti vandalici, a una certa insofferenza per la memoria di Falcone e Borsellino. Livatino, un modo di dire che non deflettiamo dalla memoria e dai valori che i nostri colleghi ci hanno lasciato. Ma non è finita. Ancora dice, una pagina, Guardate questa come una parola chiave questa. Abbiamo pensato che in occasione del 25esimo nessuna parola sarebbe bastata a commemorarli, che è sinonimo, ricordarli. E poi chiudiamo con questa botta di speranza e di vita. No, però lo dico. Ma questa fotografia dopo gli attentati ha assunto un valore di speranza. Dà anche un messaggio di coraggio. Ah sì? Sono cambiate le cose. Hanno fatto bene, hanno fatto male, hanno fatto bene andare avanti. Abbiamo bisogno di uomini così a livello politico, a livello di magistrati, soprattutto nella Chiesa. Un pericolo della Chiesa oggi, la cristianità, sta diventando un brodino. Siamo un brodino. Quel salmo veramente noi questa mattina dovremmo esplodere. Se il salmista ha detto un popolo festante, noi che dovremmo dire? Che abbiamo Gesù nel cuore, lo Spirito Santo, tutta la rivelazione della Bibbia. Che dovremmo fare? Dovremmo saltare come i canguri la domenica. Dovremmo venire al culto con una gioia, una potenza, un dinamismo. Ma dobbiamo capire bene il Vangelo. Andiamo avanti, tieni in memoria, vi ricordate un po' questo? Adesso lo vediamo in questo brano che abbiamo letto, andiamo avanti, tieni in memoria due cose. Uno, la crocifissione di Gesù Cristo, non il crocifisso, la crocifissione di Gesù. E poi tieni in memoria la dichiarazione di Gesù Cristo. Questi hanno dichiarato, fotografi, presidenti, dirigenti nazionali hanno fatto delle dichiarazioni, sono scritte nel, se andate sul sito lo trovate anche voi, perché è successo quest'anno. Ma anche Gesù ha qualcosa da dire, da dichiarare, e noi ci dobbiamo credere. Andiamo avanti, vediamo la crocifissione di Gesù. Sono cose che più o meno sappiamo. Questo è un bel riquadro, non so se si vede, ma questo è un teschio. Questo sarebbe il primo occhio, questo è il secondo occhio. Questa bara centrale era molto più larga ai tempi di Gesù e formava proprio un teschio. Quando giunsero al luogo detto il teschio, il Golgota, cosa potevano metterci i romani sopra il Golgota, il teschio, se non dei cadaveri? Era uno dei tanti posti visibili a tutti e questo è fondamentale. È fondamentale perché qui parliamo anche non solo di Bibbia, ma anche di storia. Durante lì mettevano i criminali, i malfattori, non mettevano i ladruncoli, I ladri non li uccidevano, uccidevano dei mafiosi. dei ribelli, dei fomentatori, poi vedremo questo qui, ma durante l'impero romano la crocifissione era un metodo comune per eseguire la sentenza straziante di morte. Tutti dovevano vedere ed avere paura di ribellarsi al governo romano. Per questo costringevano anche a portare la croce e ci hanno fatto la Via Crucis. Ma non è quello, non è quello. Qui spiritualizzano tutto, ma non è quello. Quello era una cosa di Romani, non era un atto religioso. Per dimostrare a tutti, avete visto quello? Si è ribellato al nostro governo. Voi state attenti, sennò fate la stessa fine. Farete la stessa fine. Tutti vedevano nella città e poi vedevano lì, perché lì era al pubblico di tutti. Era il metodo più crudele, doloroso, sanguinario, riservato appunto ai peggiori criminali. La crocifissione era un processo lungo, violento, penoso, ma Gesù morì prima degli altri due per due motivi. Il primo, mai prima di allora né dopo si era visto un assalto così crudele, così, passatemi il termine, schifoso, brutto, malvagio verso un uomo. Mai avevano trattato e frustrato una persona come avevano fatto con Gesù. Mai. A tal punto che ci dice Isaia che non era più neanche, non sembrava neanche più un uomo. Forse sembrava carne tritata. Voi ricordate il film di Mel Gibson, no? Dice, ma il Mel Gibson è esagerato. Ha preso qualche bastonata Gesù, qualche frustrata e poi è finita lì, ma non è così. Leggete la Bibbia, non è così. Il secondo motivo è perché il figlio ha dato la sua vita volontariamente, quindi ha rimesso il suo spirito, lui volontariamente al padre. Vi ricordate? Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Lui ha dato la vita, non gliel'hanno presa i giudei romani. Gesù ha dato la vita volontariamente. Vi ricordate quando Pietro tira fuori quella spadina? E lui tecca fuori la spada e tecca dall'orecchio e Gesù dice, buono Pietro, metti dentro la spada che io potrei pregare il Padre, manderebbe qualche migliaia di angeli. Pietro, io do la mia vita per le pecore, questo è il piano di Dio, questo è lo scopo della Natale, della Natività di Gesù, dare la vita per le pecore, per coloro che sono peccatori. Con lui crocifissero i malfattori, una a destra e una a sinistra. Tre croci. I malfattori erano criminali. Siamo più o meno ai livelli di Totorina. Violenti, omicidi. Quel giorno lì, molto probabilmente, al posto di Gesù, vi ricordate chi doveva esserci, no? Barabba. Pensate, che salvata, eh? In calcio d'angolo, proprio la mattina presto, entra in scena Gesù che Barabba dice, ma chi l'ha mandato? Ma gli altri due no. Gli altri due quel giorno moriranno, con due destini diversi, con due memorie diverse. Questo qui non è altro che, vedremo adesso in un grafico, per dimostrare come la cristianità e il mondo si divide o a destra o a sinistra davanti a Gesù Cristo e alla croce. O stai a destra o stai a sinistra. Non è casuale, tutti i Vangeli, anche Giovanni ci parla di questo. Gesù il Messia doveva morire, era già abbastanza ostico da credersi. Ma che dovesse morire di una tale morte andava oltre ogni immaginazione. Eppure fu così. Qualunque cosa Cristo toccò, croce compresa, fu adornata e trasfigurata e circondata di splendore e bellezza. Ma non dimentichiamo mai su quali spaventosi abissi egli ha innalzato la croce. Ma c'è una verità straordinaria. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. La Bibbia lo sapeva, Dio lo sapeva e l'ha fatto scrivere da Isaia. Ascoltate bene. Perché poi questo versetto fa da ponte tra questa dichiarazione e quella dopo di Gesù. Perciò io gli darò, Isaia 53,12, gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte. Mentre Giovanni e Borsellino sono stati uccisi, Gesù ha dato se stesso volontariamente alla morte. E perché ha dato se stesso alla morte? Per i nostri peccati. Ma dice, è stato contato fra i malfattori, fra i criminali, perché gli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Padre, perdona loro. È quello che c'è dopo. La croce era la morte di Gesù davanti a tutti gli uomini, davanti al mondo, così che tutti potessero vedere due cose. Uno, l'amore di Dio. Dio che dà il Figlio. Due, che la condanna è stata eseguita. Se tu non vuoi essere condannato da Dio, devi avere il Figlio, perché la condanna è stata eseguita. È stata già eseguita. Se tu hai il Figlio di Dio nel cuore, non sarai mai più giudicato. Non ci sarà più nessuna condanna. Gesù diceva, Padre, perdona loro. Chi poteva dirlo questo? Voi direte, beh, ma Stefano l'ha detto. Come richiesta di preghiera. Ma non come mediatore. Non come salvatore. L'unico che poteva dire a questi suoi uccisori, Padre, perdona loro, è il Figlio, perché Gesù è Salvatore. È Salvatore. Sapete cosa significa la parola perdonare, perdona? Sì? No? Questo è sì? Questo è no? Io ti perdono. Perdonare significa abbandonare il peccato. E come faccio io a abbandonare il mio peccato se il peccato è in me? Ancora significa mandare via. Mandare via. Chi può mandare via dal tuo cuore il peccato? Se non il Figlio di Dio. Chi può togliere dal tuo cuore, dalla tua anima, dalle tue passioni, dai tuoi desideri, che delle volte sono così cattivi, che sono uguali ai miei, di giustizia, di vendetta, di passioni carnali, di desideri che ci danno l'assalto. Chi può farlo se non il Figlio che ci perdona? Lasciare andare libera una persona. Io conosco delle persone che veramente, io ho detto a mia moglie, che Dio ci liberi, che Dio ci liberi. Noi siamo cristiani. Noi siamo cristiani, noi dovremmo mandare via gli altri, non tenere gli altri, o giudicare gli altri, o giustiziare gli altri. Chi siamo noi? Chi sono io? Nell'animo di Gesù non albergava nessun risentimento, alcuna ira, alcun celato, nascosto, coperto con un po' di panna, no? Desiderio di vendetta, di condanna per gli uomini che lo stavano umiliando. Lui non ha mostrato il pugno di ferro. Quello ci sono già i mafiosi. Non ha mostrato il pugno di ferro. Motte da un pugno, oppure quelli che fanno mo, col mignolino aperto, no? Se te becco, lui ha aperto la mano per morire sulla croce. Questa frase è mal interpretata, perché ci dicono, vedi? Dio è buono, Dio perdona tutti. Dio vuole perdonare tutti, ma il perdono passa perché Dio nella sua sapienza ha messo i due ladroni per farci capire che non perdonerà tutti, ma quelli che lo vogliono. Lui è venuto per realizzare il perdono dei peccati a tutti quelli che credono in Lui, che si fidano di Lui, che si fidano della sua parola, che si fidano delle sue dichiarazioni. È impensabile per un cristiano non leggere la Bibbia. Oggi va di moda, non serve tanto leggere la Bibbia, studiarla troppo, non lo so, io non credo proprio. noi abbiamo capito questo brano di Luca 23, 33 a 43, voi pensate di sapere tutto? Io non credo. Io ho chiesto questa mattina al Signore di darmi un'altra riflessione, un'altra, almeno un'altra riflessione su quello che mi ha dato di dare in modo particolare in quest'ultima settimana. Gesù è il Salvatore, pronto a perdonare chiunque crede nella sua morte. Vi ricordate che c'è scritto che Gesù è venuto nel mondo per diventare veramente il Salvatore del mondo. Vi ricordate, tra poco festeggiamo Natale, no? Noi quest'anno, piacendo al Signore, non vi ho detto delle notizie, sono partito subito col messaggio, magari dopo ve le condivido, i pastori di Betlemme, che hanno visto, hanno goduto questa visione della gloria di Dio, una moltitudine di angeli in festa che lodano Dio, che cantano Dio e dicono: oggi è nato il bambinello. Così mi diceva mia madre da piccola, mia madre non aveva mai ascoltato il Vangelo. Oggi è nato per voi il Salvatore. Per questo gli angeli lodano Dio e hanno gioia nel cuore e lodano Dio insieme davanti ai pastori, e poi lo faranno i pastori, e poi lo faranno i re magi, e poi lo faranno altri, perché Gesù è il Salvatore. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte, a modo di gioco, inizia il bullismo. Dice: dove è nato il bullismo? Il bullismo è nato dalla Genesi, poi c'è avuto varie forme. Noi dobbiamo combattere contro il bullismo, ma dove nasce il bullismo? Nel cuore dell'uomo. Nel cuore dell'uomo. Andiamo avanti. Oggi. Io ti dico oggi. La salvezza è oggi, non è domani. Io ho bucato, potevo avere un incidente, potevamo morire tutti e quattro con la macchina. Oggi è la salvezza, la vita non ci appartiene, non è nelle nostre mani. Noi non sappiamo neanche se arriveremo alla vecchiaia. Io conosco un credente qui, quando mi sono convertito, c'era un ragazzo qui, non mi ricordo il nome, tanti anni fa, ha avuto un incidente, è morto. Salvatore, bravo ragazzo. È incomprensibile una cosa del genere, Dio lo sa, Dio è buono. È nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Tieni memoria. Andiamo avanti. La crocifissione, io qui voglio soltanto fare una passata così, perché qui è incredibile, ma ci siamo anche noi in qualche modo dentro a queste dichiarazioni, o comunque c'eravamo. Questo è interessante perché il popolo stava a guardare. Quanto ci piace guardare quando succede un incidente. Mi sa che delle volte anche nella chiesa ci sono gli osservatori, vero? Si viene al culto, ci mettiamo seduti, ascoltiamo, guardiamo e poi torniamo a casa e non è cambiato niente. Se stai qui in questa condizione, è una condizione molto... molto pericolosa. Guarda, osserva, è posizione comoda, generica, davanti alla croce del Figlio. Quante persone oggi raccontano, sentono il racconto, adesso vedranno il presepe, come l'ho visto io da piccoli, e rimarranno solo osservatori, non andranno in fondo. Non si porranno delle domande. Isaia dice: chi riflette che egli stava dando la sua vita per i peccatori? Perché gli altri dicevano: salva te stesso, salva te stesso, salva te stesso. Ma se lui è il Salvatore, non poteva salvare se stesso, doveva salvare gli altri. L'avevano capito? Non l'avevano capito. Non sanno quello che dicono. Padre, perdona loro. E poi si incominciano a vedere dei frutti di questa preghiera. Dopo, questo sarebbe un messaggio a parte della risposta alla preghiera di Gesù. Bisogna andare oltre. Bisogna riflettere, capire perché Gesù è dovuto morire di una morte così violenta e crudele. Perché? Perché Gesù è morto? Perché è risorto? E se io mi potevo salvare da solo, perché Gesù è venuto? Sì, mi posso salvare da solo con le mie buone opere, andando in chiesa o leggendo la Bibbia, facendo il buon cristiano, perché Gesù è venuto, perché è una morte così crudele. Perché c'è un grande problema che attanaglia tutti gli uomini, ed è il peccato, è la morte. E la morte non si vince con le buone opere, non si vince con le buone opere. Giovanni Falcone e Borsellino, anche se hanno dato la vita per lottare contro la mafia, non risusciteranno da soli. Non è così. Poi i magistrati sono le persone che hanno in autorità. Dice, se lui ha salvato altri, sì, mi ricordo, ti ricordi, un anno fa ha salvato quello, ha risuscitato quello, ha guarito il lebbroso, ma perché non salva se stesso? Queste sono persone che hanno potere politico, sociale, decisionale nel paese, e incominciano a beffarsi. La parola beffarsi è cominciare a deridere. Tra i giovani va di moda questo, Alzano il naso. Ma Gesù come Salvatore è venuto per salvare gli altri, non se stesso. Poteva salvare se stesso? Poteva salvare se stesso. Il messaggio del Vangelo, della Bibbia, è questo. Gesù ti ama ed è morto per salvare te. È morto al posto tuo. Tu dovevi essere lì come Barnaba. È come Barabba, e lui ha preso la condanna e il giudizio a causa dei tuoi peccati. Chi ha colpito il figlio sulla croce è Dio, è Dio. Poi ci sono i soldati che lo schernivano. C'è la folla curiosa, impassibile, osservatori, la Via Crucis. Guarda dal Via Crucis, tappa 1, tappa 2, tappa 3, tappa 4, tappa 5, tappa 6, tappa 7, è una tappa, è come tappare una buca. Io devo capire perché il Calvario, il Golgota, la croce. Io voglio capire perché il Calvario, il Golgota, la croce. E allora questi, chi è? I soldati pure giocano con lui. Quanta gente gioca con la Bibbia, con Gesù? Giocherella. È vero, fanno le battute. Io non so chi sei tu, se sei in politico, se sei ricco, se sei povero, se sei religioso. E tu puoi dire, vabbè, ma io che c'entro con questo messaggio? C'entri. Perché Gesù è morto per gli uomini in generale. E oggi tu avrai la tua risposta, o a destra o a sinistra. Quale sarà la tua risposta? E poi c'è, andiamo avanti. Gesù è re dei giudei. Qui non entro perché qui è glorioso che lui è non solo re dei giudei, ma lui è re del mondo. Molti di noi sanno di Gesù, no? Il re dei re, il signore dei signori. Sapete cosa significa questa dichiarazione? Che tu ti schieri a destra o a sinistra non cambia niente. Lui è re. E alla fine si innalzerà come re sovrano su tutta la terra. I giudei, con tutta la loro rabbia, volevano che Pilato togliesse questa iscrizione, perché gli infastidiva. Perché erano orgogliosi, perché erano religiosi, erano pieni di invidia. E quella scritta non la potevano vedere. Ma questo è l'unico motivo falso per condannare Gesù. Adesso vi voglio far vedere questi minuti che rimangono, andiamo avanti. E dice, beh, ok, devi tenere in mente la crocifissione, la morte di Gesù. Ma devi tenere in mente questa mattina anche queste parole qui, se volete poi vi do dove l'ho scaricato, della Bindi, di quell'altro, del fotografo, del presidente nazionale. Voi dovete tenere in mente queste cose, sono importanti, ma soprattutto quello che ha detto Gesù. Uno dei malfattori lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Non sei tu il Cristo? Attenzione, perché qui siamo adesso, siamo dentro la croce. Straordinario. Siamo dentro il cuore del Figlio e della crocifissione del Figlio. È straordinario, l'hai mai visto? Qui siamo al fulcro della croce. E Dio ha voluto nella sua grazia presentare, ho predicato su questo passo, ma non mi ero mai accorto che Dio ci ha dato una rivelazione del cuore del Figlio sulla croce, ravvicinata di due uomini che erano lì, al fulcro, al cuore. E uno privilegiato ha capito in calcio d'angolo, ha cambiato e si è stato salvato. È meraviglioso. Uno cambia, l'altro no. L'altro ha fatto come tutti quelli che stavano giù, che lo prendevano in giro. Allora uno di loro lo insultava. Sapete che significa insultare Gesù o Dio? Ascoltate che forse capiamo di più, perché mi ha aperto la lampadina, mi si è accesa la lampadina. Parlare con rimprovero. Quanta gente che sono osservatori rimproverano Dio. Dio dov'è? Ma se ci fosse Dio, perché accade questo, perché accade questo, perché accade questo, perché sono solo osservatori. Non si sono neanche avvicinati al Figlio. Sapete, vi posso fare una confessione. Io, se c'è una cosa che non capisco, è la croce. Ma il male che c'è nel mondo adesso lo capisco. Se volete, dopo vi do la mia spiegazione dopo il culto. Il male che c'è nel mondo adesso lo capisco, ma il male che ha colpito il Figlio ancora non lo capisco. Quello non capisco. Ma chi dice così a Dio è soltanto un osservatore, una persona superficiale, anche e soprattutto delle volte purtroppo sono i religiosi. I religiosi, quelli che si sentono giusti, senza peccato, che sono peccatori solo gli altri, loro non peccano mai. Sapete ancora che significa insultare Gesù? Significa essere sdegnati e in qualche modo ribelli contro di Lui. Tu stai facendo una cosa ingiusta, perché se tu sei il Cristo, l'eletto di Dio, il Salvatore, salva te stesso e noi. Qui abbiamo una richiesta di egoismo puro. A lui di Gesù non gliene interessa, non gli importava proprio niente. Sapete perché? Perché la Bibbia gli dà solo questo versetto. Gli dà solo questo versetto, poi dice: senti, tu hai fatto la tua parte, se vuoi agli altri, fermati lì. È vero. Attenzione, perché io ho pensato. Allora cosa significa? Che non possiamo pregare Dio per una guarigione, per il lavoro, per un bisogno? Non sto dicendo questo. Ma se io faccio una richiesta a Dio e nel mio cuore non c'ho nessun desiderio per Dio del Figlio, è una richiesta egoistica, carnale, di una memoria terrena, un regno terreno dove tutto passerà. Ragazzi, fratelli, amici, Giovanni e Falcone sono andati via. Giovanni, scusate, Falcone e Borsellino sono andati via. Allora lui, quasi con un tono di rimprovero, rivolge la sua richiesta. Oggi gli uomini rimproverano Dio, negano Dio a scuola perché ci dicono che noi veniamo dal Big Bang e non mi fanno scegliere. Non mi fanno scegliere, io devo credere che noi veniamo dalla scimmia, anzi dai mammiferi, che tutto è nato con uno scoppio, però non mi presentano il punto cristiano. E io, noi perché siamo credenti, mia moglie molto più di me segue i figli, altrimenti i bambini assorbono questa dottrina così, come verità. Sono sdegnati, ma di fatto non sanno quello che stanno dicendo e la causa di tutto questo. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che stanno veramente dicendo. Padre, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Anche se di fatto non è sbagliata, non dovrebbe essere questa la principale richiesta a Gesù, soprattutto se pensiamo a quello che era la mente della croce. Andiamo, perché guardate quest'uomo che cercava. Andiamo avanti. Tieni memoria terrena me. Io ho bisogno di te adesso. A me di quello che tu veramente poi in fondo sei, del paradiso, del regno dei cieli, a me non interessa niente. Però se tu sei Dio, io adesso ho bisogno, salvami. Dio non esaudirà mai questa richiesta. Io ho visto gente farla. Mi ricordo di un amico per la mamma, ma la mamma è morta. In quest'uomo non c'è niente. Non c'è niente. Però posso dirvi una cosa. Ho pregato per lui per il lavoro ed è entrato nella regione. A malapena c'è la terza media. Quindi Dio gli ha mostrato la sua bontà. Gli ha mostrato la sua bontà. Andiamo all'altro. L'altro, velocemente, la dichiarazione. L'altro lo rimproverava. Adesso lui rimprovera. Gesù stava zitto. L'altro ladrone a un certo punto rimprovera l'altro ladrone. Rimproverare è respingere questa richiesta. Sta dicendo, questa richiesta che tu stai facendo a Gesù, il figlio di Dio, è sbagliata. È da censurare. E lo stava ammonendo. Non sappiamo quante parole gli abbia detto, ma l'ha rimproverato. Non è giusto che tu chiedi questa cosa al Signore. Non è giusto che tu ti approcci così a Dio. Non è giusto. Questa è la confessione di fede di tutti i veri credenti. Se tu non sei in questo triplete, in queste tre cose, tu non sei un vero credente. Dice, ma chi sei per dire questo? No, ma non lo dico io, lo dice il Vangelo. Forse sei ancora al primo punto, devi arrivare al secondo punto. E allora guardate, lo rimprovera, e ci sono queste tre cose. La prima cosa, riconosce in Gesù Dio uomo che prende la stessa condanna, lo stesso supplizio degli omicidi, dei mafiosi, dei malfattori, di persone che avevano ucciso, sobillato il popolo contro i romani, ha ragione o ha torto? Riconosce che Gesù è Dio, ma che prendendo un corpo umano sta prendendo un supplizio terrificante come il loro che ne erano degni. Mamma mia, che dichiarazione di fede! Alcuni di voi hanno pregato così questa mattina, gloria a Dio. Gesù meritava questo? Perché lo ha subito? Te lo sei mai chiesto? Perché lo ha subito? Se non lo meritava, se è Dio, perché lo ha subito? Gesù sta dicendo che di fatto Gesù non doveva trovarsi su una croce. Eppure era lì insieme a loro. Non è l'uomo, non è la parola che si è diventata carne fra gli uomini. Uomo fra gli uomini, uomo per gli uomini. Attenzione, perché questa parola supplizio, andate a casa, andate a ricercare cosa significa. È una cosa straziante. Sta dicendo Gesù sta prendendo la nostra stessa condanna. Quindi la condanna è stata eseguita. Per chi crede, il giudizio non ci sarà più. Che verità straordinaria. Qui potremmo fare Romani, su questa dichiarazione potremmo stare tutta la lettera Romani o altre teologie importanti, importanti. Quest'uomo inizia a considerare Dio e Gesù dal suo punto di vista. Abbiamo un racconto straordinario, il fulcro della croce tra due personaggi che sono esistiti e sono stati lì. La seconda dice: per noi è giusto, per Gesù no. L'hai mai detto? Hai mai detto a Dio: grazie perché io non capisco, Signore, ma ho accettato questo grande amore, ma io so che Gesù non doveva stare sulla croce. L'hai mai detto? Perché questo è fondamentale. Perché? Da questa verità viene fuori un insegnamento dell'apostolo San Pietro. Straordinaria. Noi, dice, per noi meritiamo questa condanna perché abbiamo ucciso, abbiamo rovinato famiglie, abbiamo sobillato il popolo, abbiamo creato disordini, ma lui no. La scrittura ci dice che tutti gli uomini hanno peccato e che il salario del peccato è la morte. E se io un giorno sarò nella bara, quella è la mia paga per i miei peccati. Nessuno a oggi, tranne il Vangelo, mi ha spiegato la morte. Nessuno, ripeto, tranne il Vangelo, ad oggi mi ha spiegato perché c'è la morte nel mondo. Non parlo neanche delle malattie o delle catastrofi, perché allargheremo il discorso. Perché c'è la morte? Sapete che Gesù viene dichiarato? È una dottrina importante? È importantissimo. Malfattore, Giuda Iscariota, parlo di qui al momento della croce, dalla moglie di Pilato, non avere a che fare nulla con quel giusto. Gesù è giusto, Gesù non merita la morte, non avere nulla a che fare. E a Pilato ha combattuto, ma poi ha difeso la poltrona. E poi dice dal centurione più avanti, al versetto più avanti, vedete, il centurione dice: quest'uomo veramente era giusto. Lui giusto per gli ingiusti, per i peccatori. Guardiamo cosa dice Pietro. È chiaro, lo capisce anche mio figlio. Questo, è Pietro nel film, eh? Questo è Pietro, è una scena di un film che hanno fatto Rai 1 sulla risurrezione di Gesù. E Pietro dice: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Per i tuoi peccati ha sofferto, non per i suoi peccati, ma per i tuoi peccati. E poi dice: lui giusto per gli ingiusti. Nel dire questo, lui si è messo dentro agli ingiusti. E poi qual è il risultato? Bellissimo, perché adesso questo versetto ci apre alla dichiarazione che Gesù fa al ladrone sulla croce per condurci a Dio, non in un murale. Andiamo avanti, perché questo è quello che dice, che chiede a Gesù: ricordati di me nel tuo regno. Non avanza pretese, non dice che ha pregato, non dice che è stato battezzato da piccolo, dice semplicemente una frase di una fede, di una semplicità profonda. Ma tu hai mai pregato così? Hai mai pregato così? Ricordati di me nel tuo regno, non in questo regno. Ricordati di me nel tuo regno è una frase straordinaria. Sapete, a noi ci piace essere ricordati, è vero? Quando nella chiesa o in famiglia non ci pensano, noi siamo così felici. Soffriamo terribilmente. Eppure delle volte lo facciamo. Sembra che alcuni fratelli non ci siano, non ce l'abbiamo sull'agenda. Noi classifichiamo i fratelli simpatici o non simpatici, quelli che ci si può giocare o non ci si può giocare. Essere ricordati qui non è una memoria, il murale. Adesso qui facciamo un murale, eccolo, questo è un muraletto con 5C, no? Non è un mazzo di fiori, non è una lapide, quello è quello che può fare l'uomo. L'uomo che può fare? Può fare una memoria terrena, momentanea. Qui essere ricordati significa la risurrezione, la vita. Io a casa ho un quadro dei miei bisnonni, non ho mai conosciuti, però li guardo, dico mamma mia, mio padre ha staccato la testa alla nonna e questo mi fa sorridere, ma non li vedrò mai più. Ma chi crede non è così, chi crede non è così. Poteva fare qualcosa di buono adesso il ladrone? No, la salvezza non è mai per opere, è per grazia di Dio. Lui guardava oltre, guardava la morte e la risurrezione di Gesù. È incredibile, perché sta dicendo, ricordati, a un condannato a morte, questa è fede. Sta dicendo a un condannato a morte, ricordati di me nel tuo regno. Quindi crede non solo nella morte, ma crede nella risurrezione. E crede nel regno di Dio. È incredibile. Questa è fede. Se noi non crediamo nella risurrezione, dice Paolo, vana è la nostra fede. Se tu non credi che risusciterai insieme a Cristo perché Lui ha pagato per i tuoi peccati, che fede hai? È una fede tecnica, religiosa, momentanea. Guarda al futuro. Abbiamo finito. E qui c'è una dichiarazione che quando ci vedremo tra i prossimi 7 anni vi spiegherò meglio. No, scherzo, non lo so quando ci vedremo la prossima volta, ma andiamo avanti, perché c'è una dichiarazione incredibile. Qui non posso entrarci dentro perché qui ci possiamo stare un mese. Gesù disse, il Papa, il prete o il pastore evangelico o il missionario, Gesù disse, la dichiarazione di Gesù ti porterà in cielo. La salvezza, c'è scritto nella Bibbia, che è la promessa di Dio. Non è per opere, non è per i riti. Quando incontro persone così dico, cammina, tu vuoi veramente arrivare in cielo con le tue opere? Veramente vuoi arrivare in cielo con le tue opere? Andando in chiesa. Ma chi ti può portare in cielo? Tu sai dov'è Dio? Sai veramente dov'è Dio, il Padre nostro che è nei cieli? E allora Gesù dice, io ti dico in verità, io ti dico in verità al ladrone, a quello di al secondo, oggi, non domani, oggi, tu, soggetto personale, la salvezza è personale, nessuno può decidere per me. Io non ho battezzato i miei figli. I miei figli devono decidere loro se dare il cuore al figlio e poi battezzarsi e poi seguire il cristianesimo. Decidono loro. Questa è la mia preghiera. Tu sarai con me. Sarai con me. Tu sarai con me oggi in paradiso o nel cielo, la vita eterna. La dimora di Dio nei cieli, chiamatelo come vi pare. Questa è una dichiarazione personale che Gesù vuole dire a ciascuno individualmente, a ciascuno che ha ascoltato prima il Vangelo, come ho letto io il Vangelo, tu puoi leggere il Vangelo, tu puoi andare alla Bibbia, puoi leggerti i pastori di Betlemme, puoi leggerti Pilato e la moglie, puoi leggerti i Re Magi, puoi leggerti l'incontro di Maria con l'angelo, vai nei Vangeli, ma soprattutto vai da Gesù. Da una vita di peccato, di infamia, il malfattore pentito passò immediatamente a uno stato di benedizione eterna. Il primo ad entrare nel cielo non è stato religioso, è stato un mafioso. Gli stessi mafiosi che hanno ucciso Giovanni Falcone e Borsellino. Io non l'avrei mai fatto. Se avessero ucciso mio padre, io non l'avrei mai fatto, mai pensato a una cosa del genere. Mai. Ma Gesù lo poteva fare, perché lui è Salvatore. Uno solo andò in cielo, uno solo sentì, tu dalla bocca di Gesù sarai con me in paradiso. Oggi Gesù vuole dire a te, tu, se credi in me, sarai con me in paradiso. Ma te lo deve dire Lui. Io adesso scenderò dal pulpito e sono come voi. Te lo deve dire Lui. Lui ti deve dire a te, tu sarai con me in paradiso. L'altra slide è finito? Quale memoria cerchi? Anche noi delle volte credenti siamo così impicciati, dalle cose del mondo. Alcuni mi dicono, Fabrizio, so così impicciata, mi ha detto una, e mi veniva da ridere in faccia, mi ha detto, ma sei impicciata veramente? Però sei impicciata, non c'ho tempo, so così impegnata che te dico? Ma devo andare a vedere 100 vetrine, aspetta che... Andiamo avanti? Abbiamo visto questi? Quante persone tengono in memoria loro? Gesù anche vuole tenere in memoria te. Andiamo avanti? Abbiamo visto i due punti, la crocifissione, molti lo sanno qui, molti sono al primo punto, ma molti non sono al secondo punto. Tu andrai in cielo se Gesù te lo dice, e per dirtelo devi credere. E allora la sfida, mi piace questa parola, la sfida, capito? No, preghiamo, la sfida, adesso c'è una sfida per te. Come c'è stata per Giovanni e Falcone, e loro l'hanno presa, hanno dato la vita, c'è una sfida per te. Hai bisogno di credere nel Figlio. Tu hai bisogno di credere nel Figlio. Tu hai bisogno di nascere di nuovo. Se tu non nasci di nuovo spiritualmente, se tu non hai il Figlio di Dio, in cielo non ci andrai mai. Ma non perché sei evangelico o cattolico, non mi importa niente. Fratelli, non vi scandalizzate. Io non metterò neanche la scritta a Palombara se Dio ci darà sto terreno locale. Dice, ma chi sono quelli? Sono i cristiani, sono quelli che credono nel Figlio di Dio e che hanno la vita eterna, grazie a Dio. Questa è la sfida. Sfida? Andiamo? Primo? Secondo ladrone? Primo ladrone, memoria eterna, secondo memoria celeste? Quale sarà la tua scelta? Dove sarai? Qui o qui? Guardate che qui ci sono molti cristiani. Qui ci sono molti cristiani, che faranno l'albero come l'ho fatto io, faranno il presepe, faranno la via crucis, faranno le preghiere, ma non hanno la sicurezza della salvezza. Queste sono persone, bellissima questa immagine che ho trovato. Alcuni sono di qua, non c'è un'altra via, o di destra o a sinistra. Quale sarà la tua scelta? La sfida è questa. Chiedi a Gesù di diventare il tuo Signore e il tuo Salvatore. Sapete che Maria ha pregato così? Maria, la madre di Gesù, ha pregato così. Il mio Dio e il mio Salvatore. Che preghiera, eh? Preghiamo. Signore, grazie perché veramente è un brano. Stupendo, vero, una storia vera. Ti ringrazio perché io ero di là. Quando ero piccolo ero di là, ma io volevo conoscerti. E un giorno ho ascoltato il Vangelo e ho creduto in te. Ho dato il mio cuore a te. E tu sei diventato il mio Signore e il mio Salvatore. La mia preghiera è che ognuno qui, in questa sala, possa chiedere a Gesù questo. Amen.